Sui piani, non ci sono altri interventi? Allora possiamo, se non ci sono altri interventi possiamo.
Ah, prego, Fritz.
Certo.
No, io la ringrazio, signor Presidente. Diciamo che sarei stato volentieri zitto perché penso che il lavoro che si è fatto in questi 5 anni ha parlato per tutti, cioè nel senso che mi sembra che da tutto il Consiglio Comunale venga riconosciuto in qualche modo che un lavoro è stato fatto. E questo lavoro si è basato in ogni caso sul ragionamento che credo che si sia espresso in questi anni. La consigliera Baraglia ha detto che è un piano importante. Io non lo so se questo è un piano importante, posso dire che è un piano corretto, è un piano normativamente un po' più snello rispetto a quello precedente, semplicemente per una struttura delle norme che porta, se non altro, la metà delle pagine rispetto a quello precedente, e credo che nell'ultimo periodo, cioè quello della conferenza paesaggistica, ha in qualche modo evidenziato un rapporto positivo che c'è fra le amministrazioni. Diciamo che la conferenza paesaggistica può essere vista come l'ennesimo orpello, una giunta burocratica di cui forse non ce n'è bisogno. Devo dire che invece mi è sembrato nel nostro caso, ma anche in qualche altro caso di qualche collega con cui in questi mesi e anni mi sono confrontato, è venuto fuori che in questa conferenza esce fuori proprio l'idea di collaborazione fra gli enti. Quindi, come avete visto, anche il famoso quinto piano che ha menzionato il consigliere Martinelli non è una prescrizione espressa da parte della Regione o della sovrintendenza, ma rientra in una sollecitazione e in un'integrazione della scheda. È chiaro che la diminuzione di superficie utile c'era stata precedentemente e, come ha detto la consigliera Baragli, e volevo aggiungere e integrare il concetto, non è che in questi anni si sono fatti passi indietro, in questi anni si è aggiornato e integrato un ragionamento che portava verso una certa direzione. Qual è la direzione? Diciamo che la direzione è quella del dotare in qualche modo questo territorio, e lo si è detto nella manifestazione di interesse del 2017, è di dotare questo territorio di funzioni il più pregiate possibili e di aggiungere attrezzature che potessero fornire servizi. L'ho detta sintetica. È quello che abbiamo fatto in questi anni. Il punto qual è? Il punto è che questo credo che possa andare in qualche modo a affrontare questo tema della periferia. Guardate che Bagnaripoli è già oggi periferia. Bagnaripoli è sempre stato periferia. Il rischio di questo territorio e il rischio che il gruppo di maggioranza in questi anni ha espresso è quello di evitare quanto più possibile che diventi un dormitorio dorato di alcune personalità. E io credo che questo politicamente debba essere come dire, una sfida. Le sfide, consigliera Redini, si vincano e si perdano. Diciamo che le sfide si vincono quando si riesce a dare una strategia e dare un obiettivo a questo piano. È chiaro che il tema della tranvia non lo affronta il Comune di Bagnaripoli. Il tema della tranvia viene affrontato a livello metropolitano. La scelta urbanistica che abbiamo fatto è quella di aggiungere e integrare al sistema della mobilità tutta questa ossatura di percorsi pedociclabili di cui anche il punto precedente abbiamo ragionato. Per cui il senso qual è? È che dentro una scelta di livello metropolitano noi la nostra risposta è piste ciclabili, è mobilità lenta, è connessione fra le frazioni, connessione fra i centri abitati principali. Io prima, consigliera, non ho risposto quando lei ha aggiunto quelle sollecitazioni alla modifica del progetto esecutivo per quella pista pedociclabile, perché non volevo che diventasse una discussione a due. Però, come lei sa, quelle modifiche sono già state previste, i tecnici ce l'avevano nella punta della diciamo penna. Il punto qual è? Il punto è che abbiamo dovuto fare questa presa d'atto in consiglio comunale, perché altrimenti non saremmo potuti andare in gara e altrimenti non avremmo potuto mettere in organizzazione tutto il procedimento amministrativo. L'altra cosa, che io lo so che anche questo è un tema un po' conflittuale, cioè ci eravamo dati un obiettivo che era quello di consolidare le aree produttive, quelle artigianali, senza fare la radiografia a raggi X se un imprenditore è abrasivo o meno. Diciamo che penso che quello spetti ad altre autorità e spetti ad altri poteri. Diciamo che quello che abbiamo fatto, e forse potevamo anche farlo perché le nostre aree produttive sono abbastanza sature, potevamo anche prevedere un'altra area produttiva, però se vi ricordate nel ragionamento fatto è venuto fuori che non sarebbe stato corretto prevedere un'altra area produttiva, ma andava giocato tutto quello che si poteva all'interno delle aree esistenti, andando a consolidare le attività che ci sono o prevedere quei giustificati aumenti per queste attività. Quindi è dentro questo tipo di ragionamento che abbiamo mantenuto l'ipotesi dell'aumento volumetrico di quella maison che sta a Scolivigne. Devo dire, per onestà intellettuale, se avessimo dovuto pensarla oggi non l'avremmo messa quella previsione, però era una previsione che c'era, e in ogni caso il tempo del Covid e quello che è successo in questi anni io credo che, come dire, dia alle amministrazioni anche una, come dire, faccia suonare un campanello d'allarme. Gli imprenditori che sono rimasti in piedi credo che in ogni caso vadano aiutati nel senso positivo, e in ogni caso le amministrazioni debbono collaborare con questi imprenditori. L'ultima cosa, l'aspetto delle aree degradate e dei luoghi dismessi. Avete visto che, senza rifare la storia, Fendi, eccetera, eccetera, laddove possibile abbiamo cercato di intervenire in questi contenitori. Quali rimangono oggi? Oggi rimane le gualtiere di Remole, che è proprietà del Comune di Firenze, con cui, come avete visto in commissione, abbiamo scritto a quattro mani quella norma che va nella direzione di una valorizzazione. Rimane l'area di Mondeggi, con tutto quello che sapete, sperando che il PNRR non venga in qualche modo volatilizzato o non trovi un altro modo per essere convertito, e poi il progetto Rigenera Sorgane. Il progetto Rigenera Sorgane è un passo in più, cioè non si punta più soltanto alla riqualificazione del contenitore dismesso o del luogo degradato, ma si cerca di andare a pensare a una progettazione più ampia, una progettazione degli spazi aperti andando anche a in qualche modo considerare quella che è l'accessibilità e la viabilità. Come avete visto, il progetto Rigenera Sorgane tratta sia dell'abitato di, diciamo, Sorgane, ma tratta anche di tutta l'area che va alla Pieve e la parte scoperta della previsione della piana di Ripoli. Allora, io dico questo, forse stasera l'ho fatta anche troppo lunga, in genere sono sempre più sintetico. Io credo che, e lo ridico, non so se questo piano è importante, ma so che questo piano è corretto. Dal punto di vista politico mi sembra che risponda con equilibrio a un input che è arrivato dalla maggioranza, una maggioranza che nel 2019 aveva dato un certo input. Credo che questo piano non abbia messo, o perlomeno, passatemi la battuta, chi ha redatto questo piano non ha messo la testa sotto la sabbia quando dal 2019 a oggi è successo quello che è successo, Covid, pandemia, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che il ragionamento è stato aggiornato, è stato rimodulato. L'unica cosa, questo ve lo dico perché è una cosa che dal punto di vista amministrativo e politico mi dispiace, come sapete, l'ho detto alcune volte, le nostre previsioni stanno dentro un quadro e il PNRR è dentro questo quadro. Quello che dispiace è che al di là di quello che succederà a livello nazionale, che non saremo noi in cui potremo influire, anche se dal punto di vista politico ogni partito potrà dire quello che vuole, quello che dispiace è che Regione e Sovrintendenza, per un accordo di un certo sapore politico, pur chiaramente mantenendo la conformazione paesaggistica, non ha fatto scattare la semplificazione. Questa cosa chiaramente non succede soltanto a noi, non è che la Regione o la Sovrintendenza ce l'hanno col Comune di Bagnarripoli, è un atteggiamento che da alcuni anni sta uscendo fuori, però è un atteggiamento che aggiunge burocrazia e aggiunge aggroviglio amministrativo ai procedimenti. Che significa? Significa che siccome noi di piani attuativi ce ne abbiamo soltanto tre, cosa che nei precedenti piani ce n'era qualcuno in più, se si va a fare la somma algebrica, io non ho mai fatto la somma algebrica, ma i metri cubi erano ben di più, noi ci abbiamo soltanto tre piani e questi tre piani dovranno, dopo la conferenza paesaggistica che è durata tre mesi, dovranno tornare in un'altra conferenza dei servizi di livello paesaggistico in cui la Regione e la Sovrintendenza si riesprimeranno per l'ennesima volta sulle stesse cose. Qualcuno dice meno male, qualcun altro dice che questo Paese un giorno o l'altro morirà di burocrazia. Grazie.
Grazie Freggi. Sì, se ci sono altri interventi, se non ci sono altri interventi, allora lascio la parola al Sindaco.
Sì. Prego. Grazie Presidente, grazie ai consiglieri per la bella discussione. Io credo che siamo in un passaggio, direi, storico, perché l'approvazione degli strumenti urbanistici è senza dubbio uno dei momenti salienti, più significativi di un percorso consiliare. Per cui credo che questo bisogna avere contezza di quello che abbiamo fatto e stiamo arrivando. Il nostro è un po' un punto di arrivo e contemporaneamente anche un punto di partenza. Un punto di arrivo, lo hanno detto altri consiglieri, per prima la consigliera Baragli, è il punto di arrivo di un percorso che è iniziato molto in là nel tempo, addirittura nel 2017, e davvero credo sia doveroso ringraziare i consiglieri comunali che ci hanno lavorato, a partire da Sandra, che era la Presidente della Commissione, tutti gli altri componenti della Commissione, l'Assessore Frezzi, allora Assessore, Vice Sindaco, quando è iniziato era ancora Assessore e ancora non era diventato nemmeno Vice Sindaco, e che hanno lavorato a questo, e ovviamente gli uffici tecnici guidati dall'architetto Gandolfo in primis, che hanno permesso di raggiungere questo risultato straordinario, e credo ci sia da ringraziare nel contempo anche tutti i cittadini, le associazioni, le imprese, i professionisti, che con un percorso anche molto partecipato, ampio e trasparente, sono riusciti sicuramente, anche attraverso le assemblee ci sono state, sono riusciti, e non voglio dimenticarlo, avete detto tutti, ha detto anche la consigliera Redini, anche la manifestazione di interesse pubblica che c'è stata, e non avviene da ovunque, non era nemmeno del tutto obbligatoria, e che è stata una richiesta di idee, di progetti da parte della cittadinanza, e tutti hanno contribuito nella loro quota, nella loro parte, nel loro modo, a questo percorso, a impostare questo tipo di lavoro. Ringrazio veramente tutte le associazioni, da chi ha portato, diciamo, un contributo, diciamo, di inserimento, da chi ha portato contributi per disinserire alcune opere, da chi ha criticato, da chi ha apprezzato. Veramente ringrazio tutti, perché fa parte di un lavoro effettivamente di comunità, e poi prese tutte, perché nessuna veramente mai è andata disattesa, mai disattenta, non è mai stato cassato o non letto attentamente fino in fondo ogni osservazione, anche la più semplice o la più leggera apparentemente, è sempre stata presa in grande considerazione e con serietà, e tutto questo ha permesso di migliorare queste nostre previsioni. Ed non è stata dunque una scatola, diciamo, da prendere o lasciare così come è stata presentata all'inizio, noi l'abbiamo detto fin dall'inizio, fin dal 2017, quando fu detto l'amministrazione vuole accelerare, vuole fare le cose di Orsa, io dissi fin dall'inizio, guardate, sarà un percorso lungo, partecipato, discusso, e il lavoro delle commissioni è lì a testimoniarle, veramente un numero incredibile, davvero alto, di commissioni portate avanti, probabilmente per ogni piano strutturale, ogni strumento urbanistico è stato approvato, qualunque sia stata l'impostazione, il nome, credo che questo abbia il record sicuramente di commissioni fatte, è stato un lavoro veramente pregevole. E l'approvazione del piano, come dicevo, è un punto d'arrivo, ma anche un punto d'inizio fondamentale, perché è il futuro urbanistico di un territorio, insomma, analfabeti del futuro, non ho capito bene la questione, ma oggettivamente credo che invece è un piano che guarda molto al futuro, perché prevede funzioni, prevede destinazioni e in qualche modo prevede il volto di domani di Bagnaripoli, che noi abbiamo immaginato tutti insieme, ripeto, su cui sappiamo benissimo che è anche una responsabilità importante, perché lasciamo le future generazioni tutto questo in consegna, con la consapevolezza che tutto questo lavoro serve soprattutto per dare il volto di Bagnaripoli del domani, e quei servizi e quel vivere, quella qualità del vivere che è domani. E siamo tutti cittadini di Bagnaripoli, per cui non è abbiamo fatto per noi, per i nostri figli, per i nostri cittadini, per chi rappresentiamo e per chi anche rappresenteremo, che oggi magari non risiede a Bagnaripoli ma ci risiederà, o magari non è ancora nato e nascerà. E noi, io credo, dobbiamo essere tutti quanti, ognuno per la sua parte, anche chi ha votato o chi voterà contro, io credo dobbiamo essere sinceramente orgogliosi di questo lavoro. E io ne sono anche molto convinto che sia stato un ottimo lavoro, e anche la visione che sta dietro, perché a nostro avviso, a mio avviso, nasce una visione di un territorio che sa crescere, che sa svilupparsi, nel segno della sostenibilità. Io questa parola qui ce la inserisco, e ce la inserisco anche a testa molto alta, perché il lavoro fatto in materia di sostenibilità da queste amministrazioni credo non abbia avuto precedenti, perché l'attenzione spasmodica Sì, è vero, non è a consumo di suolo zero, non è questo un piano a consumo di suolo zero, ma l'attenzione spasmodica alla sostenibilità è una questione che ci tocca tutti quanti da vicino, e non soltanto quando siamo a inserire norme negli strumenti urbanistici, ad approvare norme negli strumenti urbanistici, ma anche nella quotidianità del nostro lavoro quotidiano, sia si parli di realizzare una pista ciclabile piuttosto che fare altri tipi di intervento, piuttosto che magari a intraprendere un'iniziativa di carattere economico. E credo che la continuità, la storia, la bellezza del nostro paesaggio siano il nostro punto di partenza su cui noi dobbiamo essere impegnati a riqualificare, a valorizzare, e dobbiamo rivalorizzare anche i nostri centri urbani, dobbiamo anche sapere di più rispetto a quanto è successo in passato, saper fare integrare il nostro territorio con i territori circostanti, perché noi abbiamo dei territori che si sono sviluppati alle nostre spalle, ne abbiamo parlato anche più volte in questa assemblea, in questo consiglio, i territori del Valdarno, ma anche quelli del Chianti. Dobbiamo sapere integrarsi, parlare con la città di Firenze, non possiamo pensare di essere un'entità totalmente esterna, non vogliamo essere assolutamente una periferia di Firenze tout court, ma tantomeno non possiamo nemmeno pensare di esserne distaccate e non costruire un dialogo diretto anche da un punto di vista urbanistico. Siamo sostanzialmente il capoluogo naturale dei Colli Fiorentini, prendiamoci anche questo compito, questa identità, perché poi un territorio cresce, si sviluppa, prende importanza, dà orgoglio ai suoi cittadini di risiedere se ha una sua vocazione, se ha una sua identità, e Bagnaripoli può averlo, è il capoluogo senza dubbio dei Colli Fiorentini, quella che un tempo veniva chiamata la città delle colline, che era stata forgiata peraltro da un nostro sindaco, dal sindaco Lastrucci. È un territorio che sa coniugare nuove infrastrutture, che sa coniugare mobilità sostenibile, che è in grado di dare risposte concrete ai bisogni dei suoi cittadini, dalle sue realtà artigianali fino alle aziende di livello internazionale che sono cresciute tantissimo nel nostro territorio, sono sempre di più le aziende di livello internazionale che danno occupazione, la danno a tutti, la danno a chi sotto tante forme e sotto tante formule. Stiamo costruendo nuovi centri di formazione, penso alla scuola di alta pelletteria, che non è un orpello, ma è formazione vera e concreta che dà opportunità al nostro territorio. Ed è un po' questo l'obiettivo comunque base che ci siamo dati, cioè quella di passare da essere un dormitorio nel nostro territorio, un dormitorio sicuramente dorato, molto di qualità, ma pur sempre un dormitorio che d'estate si svuota, la domenica si svuota e non offre opportunità, ad essere sicuramente un luogo, ripeto, dove c'è l'orgoglio di viverci, che ha peso e rilevanza sul territorio metropolitano e non è soltanto un territorio non mai menzionato, mai rammentato. In queste direzioni io credo che la maggior parte si trovano la maggior parte delle iniziative più significative di questo piano. Abbiamo parlato prima, quando abbiamo discusso della scuola, tutta la materia dell'edilizia scolastica fa parte di questo piano, si parte da 0-6 anni e cresce su, è un piano assolutamente da questo punto di vista che segue le iniziative di politica educativa e di politica scolastica e va in quel senso. Passando poi per la rigenerazione dell'area del Pian di Ripoli, è una rigenerazione dove oltre al Viola Park, che ricordo ha recuperato la Villa Exenel, che era un luogo di, io ci sono stato dentro, forse non tutti ci sono stato, io ci sono stato, un luogo di illegalità pesante, pesantissima, dove tentativi di sgombri sono andati deserti per l'impossibilità di intervento e per la situazione che c'era dentro, fino all'arrivo alla tranvia. Si avranno nuove funzioni nel piano di Ripoli, oggi mancano, funzioni sociali e culturali, oggi prima si parlava dell'auditorio, ma Bagnaripoli manca un centro culturale e non abbiamo possibilità di creare questa opportunità per la nostra comunità, per i nostri giovani, ma non solo giovani, se non interveniamo e realizziamo questo tipo di intervento. E costruiamo contemporaneamente un parco urbano da 11 ettari, senza dimenticare che un parco ulteriore, chiamiamolo sempre urbano se vogliamo, è nello stesso intervento del Pian di Ripoli, chiamiamolo così perché ancora un nome preciso non ce l'ha, ora io tutti i codici e la consigliere Dini effettivamente conosce anche meglio di me, ma sostanzialmente lì creiamo le condizioni di realizzare ulteriori ettari di parco. Lo vediamo dai disegni urbanistici che abbiamo approvato, che andiamo ad approvare, e quindi saranno ben più degli 11 ettari il verde fruibile dalla cittadinanza nell'area del Pian di Ripoli. Tra gli allegati del Pian di Ripoli io voglio sottolineare, un po' l'ha detto anche il vice sindaco e assessore all'urbanistica al governo del territorio Paolo Frezzi, noi siamo tra i primi comuni che inserisce all'interno dei propri strumenti urbanistici il piano urbano della mobilità sostenibile, PUMS. Io da consigliere delegato alla città metropolitana un piano analogo l'ho portato avanti a livello metropolitano, portarlo avanti anche per comuni come il nostro, dove non è obbligatorio ma può essere comunque fonte di ulteriori finanziamenti, è una grande innovazione. Adesso lo stanno portando avanti in quasi tutti gli altri comuni. Noi forse, Paolo, questo lo abbiamo rivendicato non a sufficienza, ma è un'innovazione importante che vede tra le previsioni una serie di realizzazioni, al di là della tranvia, di alcuni parcheggi scambiatori che ci sono, il progetto di cui prima parlavamo, delle piste ciclabili, che è un progetto articolato e concreto, dove abbiamo già dei progetti pronti, in alcuni casi finanziamenti, speriamo il PNRR non ci facciano scherzi, insomma, qui il governo si assumerà le sue responsabilità, anche nel caso dovesse perdere solo mezzo miliardo, io credo ci sia qualcuno dovrà prendersi le sue responsabilità fino in fondo, ma i finanziamenti ci sono e ci sono anche i progetti, incluso per la Firenze-Rosano, dove il progetto definitivo c'è, è in fase di conferenza dei servizi, e uno stacchetto museale ci stava sottofondo e devo dire è molto composito, molto costruito e credo sia una grande innovazione. Arrivo veloce alla conclusione, non posso però non citare il recupero di grandi contenitori in questi anni fatto, perché noi oggi effettivamente iniziamo anche un percorso di chiusura sicuramente del mandato consiliare e in questi anni abbiamo recuperato almeno tre, e ci poniamo l'obiettivo di recuperarne altri, almeno tre contenitori che erano un problema, un grandissimo problema per il nostro territorio. La Fornace Brunelleschi, insomma, chi era con noi con l'amministrazione o comunque all'opposizione dell'amministrazione nel corso degli anni sa di quanti interventi abbiamo dovuto fare nell'ex Fornace Brunelleschi, centinaia di migliaia di euro speso per le bonifiche, per risolvere situazioni di degrado, per risolvere le situazioni emergenziali di sicurezza, riparti, furti di ferro, Ethernet in terra. Oggi abbiamo un polo che francamente a me mi ha commosso quando sono stato lì a vedere la sfilata che c'era dentro, siamo passati a rave alle sfilate e mi ha commosso soprattutto il fatto delle centinaia di persone sono state assunte. E scusatemi se lo dico, mi ha commosso fondamentalmente il fatto che pensare, collegare, che ha un'idea di quasi un pomeriggio, nata così, va bene, poi abbia corrisposto come risultato l'assunzione di centinaia di persone. E così potremo andare anche per la questione della Villa Xenel, così sicuramente sarà anche per il recupero di Mondeggi, che è un recupero in tanti si intestano, ma insomma la spinta arriva sicuramente da parte dell'amministrazione comunale di Bagnaripoli, che ha combattuto affinché si trovasse finanziamenti per recuperare e per ristrutturare quel complesso così importante di storia, di cultura e di ruralità del nostro territorio, e noi su quello battaglieremo, anzi per fortuna la città metropolitana ha messo la quarta e devo dire che ormai le gare sono praticamente assegnate, un tratto sono fermati, spero vivamente che neppure in discussione non ci sia certamente Mondeggi. Manca il recupero dell'ex Omnes, ma fa parte di questo piano, fa parte come di questo piano e io credo sia stato fatto un ottimo e straordinario lavoro. Va recuperato sicuramente il tema delle gualtiere che rimane sicuramente l'ultimo tassello che vedremo quello che saremo in grado di fare nel corso di questo ultimo anno di mandato. Io non metterei limiti, diciamo, a certe opportunità e possibilità, per cui ce la metteremo tutta per farcela, ma insomma 4 su 5 credo sia uno straordinario risultato. E poi, ripeto, il PNRR è una grande opportunità che sicuramente dà l'accelerazione a tutto quello che è contenuto nel piano, perché il piano prende soprattutto anche questi progetti con tante iniziative che includeranno le nostre frazioni, il nostro territorio. Io credo che sia davvero questo un piano invece che guarda molto al futuro e non lo disegna nei prossimi 5 anni, lo disegna nei prossimi 30, 40, forse anche 50 anni, un territorio che sicuramente avrà, se tutto questo si concretizzerà, è chiaro che ancora siamo a livello previsionale, ma io sono convinto sarà rapido anche nella sua realizzazione, io sono convinto sarà un territorio di opportunità per i suoi cittadini, di maggior luoghi di aggregazione, un po' carenti oggi, bisogna dirlo, vivace, con spazi per giovani che oggi e giovanissimi, che oggi ancora mancano, abbiamo discusso più volte con l'assessore Pignotti, con Enrico Minelli, anche come valorizzare i nostri parchi, i nostri spazi, e anche una visione dei nostri centri urbani e della mobilità sicuramente più moderna rispetto a quella che c'è oggi. Io credo che i percorsi pedonali, i percorsi pedociclabili, la possibilità che oggi, da oggi avremo, e con i progetti PNRR che andremo a attivare nei prossimi mesi, avremo veramente più possibilità di non dipendere soltanto dall'auto o da uno scooter per muoversi su Bagnarino. Ma la mobilità in bicicletta sarà sicuramente sempre di più un'opportunità. E io spero veramente nel giro di un anno e mezzo si compia un gran passo da questo punto di vista. È stato, ripeto, un percorso anche che ha avuto molta apertura. Il vice sindaco prima l'ha dettagliate tante insieme a Sandra, insieme anche a Sonia Redini, il lavoro che è stato fatto. E noi che fino adesso avevamo un piano strutturale che era sostanzialmente un regolamento urbanistico, era stato approvato poi comunque nel corso di questo mandato, no? Perché era stato approvato nel 2015, un bel pezzo di questo Consiglio Comunale già c'era. Io credo che lì c'erano effettivamente anche più previsioni, perché ora due numeri li voglio dare, perché poi se no i numeri non smentiscano. È vero, lo rivendico, lo dico, c'è del consumo di suolo, va nel tema dello sviluppo però, prevalentemente su aziende o luoghi di formazione, ma in quanto a volume di fiatori sul residenziale, questo è un dato preciso, da 63.000 metri quadrati si va a 45.000 metri, per cui una riduzione c'è stata, è stata rispetto a quanto c'era prima. Quindi da quel punto di vista si va in detrazione. Questo è un dato che credo deve essere in qualche modo preso un po' da tutti come dato chiaro, limpido e lineare. E la domanda che ci ha guidato, io l'ho detto fin dall'inizio, durante il corso di tutto questo cammino, è stato quello di qual è il territorio che vogliamo lasciare a chi viene dopo di noi. Noi abbiamo sempre detto che noi deve essere un territorio che sa guardare al domani, che accende la vitalità della nostra cittadinanza, che dà opportunità, che non ha paura di guardare avanti, di guardare verso il futuro e che soprattutto non sceglie la strada dell'immobilismo che non è mai bene. E questo è, io sono convinto, sarà il nostro lascito e vedremo, e nei prossimi anni verrà apprezzato anche molto di più rispetto a quanto può essere fatto oggi, perché è fatto sicuramente lasciando da parte ogni piccolo interesse. Non c'è stato mai nelle nostre valutazioni, nelle nostre decisioni, piccolo interesse, ma è sempre stato guardare all'interesse generale del nostro territorio e del nostro comune, che probabilmente ha contraddistinto tutti quanti che sono seduti qui, sia in questo mandato che nello scorso mandato, e su questo lo posso dire a testa alta e guardando in faccia a tutti, perché gli interessi particolari non hanno mai rappresentato il nostro percorso, il nostro è sempre stato un interesse generale, guardare veramente a quello che era il meglio, il bene per il nostro territorio e per il nostro comune. Questo non vuol dire che non abbiamo certamente fatto errori, ma lo abbiamo fatto sicuramente con la visione di chi vuol bene a questo territorio e che ha cercato di farlo crescere. Io sono convinto, ripeto, e così chiudo, che tutto questo lavoro sarà volta a volta, pian piano, realizzato sarà anche di sicuro più apprezzato da tutti. Grazie.
Grazie, grazie Sindaco. Allora, mi sembra che si sia fatto una discussione. Scusate. Era un segnale questo del... Mi sembra si sia fatto una discussione, insomma, ampia sui piani. Quindi possiamo procedere con la votazione. Allora abbiamo 4 votazioni, 2 per il piano strutturale, cioè una eliminata esecutività e 2 per il piano operativo. Partiamo con la votazione del punto numero 10, l'approvazione del nuovo piano strutturale. Favorevoli? Allora, 15 presenti, 13 favorevoli, astenuti, nessuno, contrari, 2, Redini e Martinelli. Mettiamo in votazione l'immediata esecutività. Favorevoli? Favorevoli? 13 favorevoli, contrari? Contrari 2, Redini e Martinelli, astenuti nessuno. Bene, possiamo procedere con la votazione del punto numero 11, l'approvazione del piano operativo. Mettiamo in votazione il piano operativo, favorevoli, 13, astenuti nessuno, contrari 2, Redini e Martinelli. Mettere in votazione l'immediata esecutività del piano operativo, favorevoli 13, contrari 2, contrari?
No, scusa.
Redini, Martinelli, astenuti nessuno. Bene, quindi abbiamo approvato il piano strutturale e il piano operativo. Io vi ringrazio per la discussione, che insomma è stata una discussione che era proceduta molto liscia, quindi ottimo. A questo punto, allora, io andrei avanti